In molti hanno commentato, ma com'è possibile in una capitale dove se tu deponi delle rose per Navalny ti identificano, se tu esponi anche soltanto un foglio bianco ti portano via? Ma proprio questa è la differenza, che un dissidente pacifico che mostra un foglio bianco sulla Piazza Rossa è un obiettivo facile. Quattro tagiki con fucili d'assalto che sono pronti a spararti in faccia sono un'altra questione.
Venerdì 22 marzo, un gruppo di uomini armati è entrato nel Krokus City Hall, un teatro e sala da concerti nella periferia nord-ovest di Mosca, e ha cominciato a sparare. In quel momento il teatro era pieno di persone perché stava per cominciare il concerto di una vecchia rock band russa, i Picnic, e gli attentatori hanno fatto una strage, praticamente indisturbati. Hanno anche dato fuoco al teatro, che ha cominciato a bruciare in maniera impressionante fino a che il tetto della struttura non è parzialmente collassato. Al momento in cui stiamo registrando, le persone uccise sono 137. L'attentato al Krokus City Hall di Mosca è uno dei più gravi della storia recente della capitale russa ed è stato quasi immediatamente rivendicato dal gruppo terroristico dello Stato Islamico. In particolar modo è stato attribuito all'ISIS-K, noto anche come ISKP o Stato Islamico dell'Afghanistan. Un gruppo affiliato e dipendente dallo Stato Islamico che opera soprattutto in Afghanistan e che da qualche tempo è diventato uno dei più attivi e pericolosi anche all'estero. A gennaio l'ISIS-K ha fatto un attentato devastante in Iran, in cui sono morte quasi 100 persone, e sempre a gennaio ha messo in atto un attentato contro una chiesa cristiana a Istanbul, in Turchia, in cui due terroristi hanno ucciso una persona prima di essere fermati quasi subito. E quindi, in questa puntata dobbiamo parlare di due argomenti ugualmente importanti. Dobbiamo parlare della tragedia avvenuta a Mosca, del fallimento di sicurezza del regime russo di Vladimir Putin e di come il regime stesso potrebbe tentare di sfruttare questo attacco a proprio vantaggio. Già adesso la Russia sta provando a incolpare, almeno parzialmente, il governo ucraino. Ma poi dobbiamo parlare dello Stato Islamico, perché molti di noi ricordano l'ISIS di 10 anni fa. Quello del califfato, della bandiera nera, delle decapitazioni, dei grandi attentati in Europa. Lo Stato Islamico fu poi sconfitto, almeno territorialmente, e per un momento è sembrato quasi sparire. Gli attentati terroristici in Europa sono finiti, e quella lunga stagione di terrore, accompagnata dalla nascita del califfato, sembrava terminata. Ma non è mai stato davvero così. Lo Stato Islamico non se n'è mai andato. Anzitutto perché, fuori dall'Europa, in Afghanistan, nel Sahel africano, in vari paesi del sud-est asiatico, l'ISIS ha continuato a fare attentati e stragi. E poi perché, come ci mostra l'attentato di Mosca e prima ancora quello di Istanbul, lo Stato Islamico ancora ha la volontà e la capacità di colpire anche le grandi città, anche quelle vicino a noi. Tutto questo, di Mosca, di Putin, dell'ISIS-K e dello Stato Islamico, parliamo con Daniele Raineri, inviato di Repubblica che segue da anni il terrorismo islamico e conosce come pochi altri lo Stato Islamico e i suoi obiettivi. Con lui parleremo di cosa è diventato oggi il gruppo terroristico più pericoloso del mondo e di come è arrivato a colpire Mosca. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Daniele Raineri, benvenuto.
Grazie.
Cominciamo dai fatti. Ci puoi aiutare a ricostruire quello che è successo la sera di venerdì 22 marzo al Krokus City Hall di Mosca, in Russia?
Quello che sappiamo dalle ricostruzioni, un comando di quattro uomini ha attaccato questa sala da concerti con fucili d'assalto, pistole e coltelli. Per più di un'ora non si è neanche visto un agente della sicurezza o un poliziotto, quindi è stato un fallimento enorme dell'apparato di sicurezza russo. E in questo periodo di tempo hanno cercato di fare il maggior numero di vittime possibili, perché è questo lo scopo di questi assalti. Fare il maggior numero di vittime possibili. A volte questi attacchi vanno male dal punto di vista dell'attentatore, perché si spengono subito nelle fasi iniziali, perché magari c'è una guardia che reagisce con prontezza o perché un'arma si inceppa. A volte, sempre parlando dal punto di vista degli stragisti, vanno nel modo che era stato pianificato. Questo è andato nel modo, diciamo, che lo Stato islamico, insomma, si prefigurava, ed è stata una strage.
Le autorità russe non hanno ancora detto esplicitamente chi è stato a compiere questo attacco terroristico, e sul perché e su come non l'hanno ancora detto torneremo. Ma diciamo che, insomma, l'intelligence internazionale, l'intelligence occidentale, quella americana, più di recente quella francese, e un po' tutti gli esperti concordano sul fatto che questo attentato è stato compiuto dallo Stato islamico e in particolare dall'ISIS-K, che è questo gruppo affiliato allo Stato islamico e attivo soprattutto in Afghanistan. Ti chiederei anzitutto su questa cosa, sul fatto che lo Stato islamico è responsabile di questo attentato, ormai siamo sicuri, no?
Lo Stato islamico è non soltanto il gruppo terroristico più pericoloso del mondo, ma anche il gruppo terroristico meno ascoltato del mondo. Lo Stato islamico continua a dirci le cose, continua a dirci che cosa vuole fare, ce lo dice mentre lo sta facendo e lo dice dopo che lo ha fatto, rivendica i suoi attentati. Pubblica le immagini degli attentatori prima dell'attentato, pubblica i video che hanno girato loro durante la strage, ma si vede che ancora questo non basta. È incredibile come ci possono essere ancora degli equivoci sulla responsabilità di questo attentato. Ci sono i video girati da un attentatore con una bodycam e loro gridano Allahu Akbar, stiamo facendo un'operazione per conto dello Stato islamico. E c'è la rivendicazione ufficiale sui canali ufficiali dello Stato islamico, che sappiamo che sono usati dallo Stato islamico perché sono quelli che usano per pubblicare i discorsi dei loro leader. Quindi non vedo come possano esserci ancora dubbi di sorta su questa questione.
Ok, ora che abbiamo messo a terra alcuni fatti, diciamo che la domanda a cui cercheremo di dare una risposta in questa puntata è: ma cosa diavolo ci fa lo Stato islamico a Mosca, in Russia? Ora, per farlo vorrei cercare di riannodare il nastro, facciamo un sacco di passi indietro, diciamo così, e vorrei provare a raccontare la storia dall'inizio. Nel senso che molti di noi sono rimasti allo Stato islamico, quello del 2014-2015, no? Quando appunto questo gruppo terroristico conquistò militarmente un pezzettone di Siria, un pezzettone di Iraq e proclamò un califfato. Peraltro, devo dire che a ripensarci questa cosa è assolutamente pazzesca, quegli anni furono completamente fuori di testa, ma torniamo a noi. L'ISIS ce lo ricordiamo un po' così, no? Le bandiere nere, le decapitazioni, i prigionieri con le tute arancioni, i proclami di Abu Bakr al-Baghdadi, che era appunto il califfo dello Stato islamico. Poi l'ISIS, almeno come formazione territoriale, fu sconfitto nel 2016-2017 e possiamo forse dire che è entrato in clandestinità. Ecco, puoi aiutarci a capire come si è evoluto lo Stato islamico da quel momento in avanti? Cos'è diventato lo Stato islamico negli ultimi 10 anni?
Ecco, la prima cosa che bisogna sapere quando si parla della storia dello Stato islamico e dell'evoluzione dello Stato islamico è che lo Stato islamico non si evolve. È come un software piantato dentro il cervello dei suoi adepti. Se il software è quello, rimarrà sempre quello, impartirà sempre gli stessi comandi e i seguaci dello Stato islamico, come dei robot, continueranno a fare sempre la stessa cosa. Se il programma è quello, il programma non cambia, cambiano le circostanze tutto attorno, saranno malleabili nel senso che cambiano i modi per sfuggire agli apparati di sicurezza, per passare i confini, per fare la guerra, per fare gli attentati, ma neanche più di tanto cambiano. Ma il programma rimane sempre lo stesso e quindi, diciamo, a volte sui titoli dei giornali, insomma, anche perché i titolisti devono fare il loro mestiere, dicono una nuova tattica, una nuova strategia, il ritorno, una svolta. Ma anche qui lo Stato islamico non è tornato, c'è sempre. Lo Stato islamico continua tutti i giorni a fare attentati e a fare operazioni, semplicemente non ce ne accorgiamo perché spesso sono ai margini del nostro campo visivo. Noi al centro del nostro campo visivo, quando parliamo di notizie, abbiamo alcuni filoni, alcuni temi, e non vediamo che cosa succede nel Burkina Faso, dove ci sono centinaia di vittime ogni mese, o non vediamo esattamente cosa succede in alcune valli dell'Afghanistan, dove è in corso una lotta da acerrimi nemici fra lo Stato Islamico e i talebani. Non ci accorgiamo di tutte le volte che lo Stato Islamico fa un blip sul radar dei servizi di sicurezza europei, e succede tantissime volte. Nell'ultimo anno lo Stato Islamico dell'Afghanistan ha tentato di fare 21 attacchi, e alcuni di questi attacchi erano in Germania, in Svezia, nei Paesi Bassi. Solo che ovviamente noi non riusciamo a controllare tutti i trafiletti dei giornali della Svezia, e non ci accorgiamo di questi arresti, di queste... Anche uno degli attentati, diciamo, meno riusciti, quello del 28 gennaio a Istanbul, quando due dello Stato Islamico afghano hanno provato a entrare in una chiesa sparando, hanno ucciso una sola persona perché le loro armi si sono inceppate. Ecco, poteva essere una strage come a Mosca, a Istanbul, ma non è successo. Nessuno se ne ricorda. Quindi non c'è un'evoluzione dello Stato Islamico. Possiamo velocissimamente ripercorrere alcuni fatti, ossia lo Stato Islamico come territorio si è, come territorio controllato in modo formale, in modo ufficiale, si è estinto nel 2019 con un assedio catastrofico a Baghouz, una piccola cittadina tra il confine tra Siria e Iraq. Le varie spore dello Stato Islamico però erano già così diffuse in giro che quella sconfitta non ha rappresentato la fine definitiva dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico ha molto bisogno di territorio. Lo Stato Islamico vuole controllare il territorio, non lo controlla più in quel modo formale, con quell'amministrazione, con il giudice, la polizia, gli orari dei mercati, i certificati di matrimonio e di morte, come prima. Adesso controlla alcuni territori, soprattutto nel Sahel e in Afghanistan, e da quelli parte per fare operazioni all'estero, come abbiamo visto a Mosca.
Hai parlato appunto delle spore dello Stato Islamico. Ti chiedo se ci puoi aiutare a raccapezzarci un attimo fra tutte queste sigle, tutti questi gruppi. Nel senso che, vabbè, c'è un elemento strutturale, no? Lo Stato Islamico, ma questo già ai tempi del Califfato, ha iniziato a un certo punto a strutturarsi in varie entità, fra cui appunto l'ISIS-K, che è quello di cui adesso stanno parlando tutti. Per cui ti chiederei anzitutto se puoi raccontarci un po' queste entità, no? C'è lo Stato Islamico in Afghanistan, c'è lo Stato Islamico nel Sahel e così via. Ma poi ti chiedo anche se puoi aiutarci a raccapezzarci proprio con i nomi. Nel senso, si parla di ISIS, si parla di Stato Islamico, si parla di ISIS-K. Tu hai parlato di Stato Islamico dell'Afghanistan, che se ho capito bene è la stessa cosa dell'ISIS-K. Ci aiuti a fare un po' di chiarezza su questa cosa, perché vediamo un sacco di sigle, un sacco di nomi, un sacco di denominazioni, e molto spesso c'è il rischio di fare confusione.
Quando dicevo che lo Stato Islamico è uno dei gruppi terroristici meno ascoltati della storia, si può partire dal nome. Loro nel 2014, nel giugno del 2014, dicono: attenzione, noi nel 2013 abbiamo cominciato a chiamarci Stato Islamico in Iraq e nel Levante. Prima eravamo soltanto Stato Islamico in Iraq. Adesso, nel 2014, dicono: noi non siamo più Stato Islamico nell'Iraq e nel Levante, quindi non c'è più quella sigla ISIS, Islamic State in Syria and Iraq. Siamo soltanto Stato Islamico, perché non ha più senso chiamarci ISIS. Perché siamo un po' dappertutto, in Libia, in Afghanistan, nello Yemen, in Africa, in Mozambico. Ora, nessuno si accorge di questo loro discorso, e anche per, diciamo, una certa facilità giornalistica, perché dire ISIS è più facile dal punto di vista anche linguistico di dire IS, loro continuano a restare l'ISIS, e si continua a dire ISIS, ISIS. Ora, dal punto di vista organizzativo, loro si dividono in tante regioni. La regione in arabo Wilaya, il governatorato, l'Afghanistan in particolare, siccome loro sono molto, diciamo, affezionati ai tempi andati, non lo chiamano Afghanistan con questo nome moderno, ma lo chiamano Khorasan, che non è soltanto l'Afghanistan, ma è quella parte del centro Asia che si prende un pochino di Iran, un pochino di Pakistan, tutto l'Afghanistan, una parte delle repubbliche ex sovietiche come l'Uzbekistan, il Tagikistan, eccetera. E quella è la zona del Khorasan. E loro, che chiamano Wilaya Khorasan, la regione del Khorasan, quindi Stato Islamico della regione del Khorasan, con una sigla in inglese che poi è attecchita molto, ISKP, Islamic State Khorasan Province, o in Italia ISIS-K, ISIS Khorasan. Ma loro, nelle loro teste, si pensano soltanto come Stato Islamico. Poi ognuno ha la sua targa diversa perché viene da una regione diversa, ma lo Stato Islamico è particolarmente fissato con l'unicità della dottrina, l'unicità di Dio, l'unicità del gruppo, quindi queste sono suddivisioni che, diciamo, per loro contano meno.
Dal punto di vista operativo, chi decide cosa dentro allo Stato Islamico oggi? Nel 2014 c'era appunto il califfo Abu Bakr al-Baghdadi, che poi è stato ucciso qualche anno dopo. Come funziona? C'è ancora una struttura centrale, un governo centrale, o le varie denominazioni, appunto le varie province, hanno strutture differenziate, comandi differenziati, anche strategie magari differenziate?
Allora, avviene tutto sotto il pelo dell'acqua, nel senso non avviene tutto allo scoperto e quindi non possiamo saperlo con precisione. Sappiamo che il consiglio direttivo è tra Siria e Iraq e il consiglio direttivo deve essere per forza, diciamo, se non in Siria e in Iraq, comunque in un paese arabo, perché il califfo deve essere un discendente del profeta Maometto, profeta Mohammed. Quindi diciamo che l'impostazione e la direzione del gruppo vengono da lì. E in alcuni casi non soltanto l'impostazione e la dottrina, ma anche aiuti finanziari, anche uomini, anche istruttori. Ci sono istruttori arabi che sono andati in Mozambico o in Congo a spiegare come si fa, come si crea una cellula locale dello Stato Islamico. Detto questo, poi ogni provincia, siccome l'ordine, diciamo, viene diramato a tutti, cerca di eseguirlo nel migliore dei modi. Se l'ordine è di compiere uccisioni di massa di cristiani ed ebrei, che è una, diciamo, delle ultime campagne dello Stato Islamico, allora lo Stato Islamico del Khorasan, che poi per noi è dell'Afghanistan perché il centro è lì, comincerà a mandare anche all'estero i suoi uomini per fare queste uccisioni di massa. Ma spesso, secondo me, questa è una cosa che noi non riusciamo ancora ad afferrare. Lo Stato Islamico, siccome ha questo software, ed il software è immutabile, ha soltanto bisogno di un'opportunità, a volte fanno delle cose soltanto perché ci riescono, soltanto perché riescono a sfruttare un'opportunità in quel dato momento. Quindi è inutile stare troppo a speculare su perché lo Stato Islamico ha fatto una strage in Iran a gennaio. L'ha fatta non perché ci fosse chissà quale disegno nel Medio Oriente che è già, diciamo, sovraccarico di tensioni, perché ci sono tantissime cose che stanno succedendo dalla striscia di Gaza allo Yemen. Non è quella la ragione, ma perché il software immutabile dello Stato Islamico dice sterminare gli sciiti, colpire dove fa più male loro. E se i sciiti ogni anno si assembrano in massa per ricordare l'anniversario della morte del generale Qassem Soleimani, lo Stato Islamico prende nota e, se riesce, manda degli stragisti a farsi saltare in mezzo a quella folla. Lo Stato Islamico non aveva una ragione particolare per colpire la Russia adesso, ma nella sua dottrina ha un editto, una legge immutabile che dice colpire la Russia sempre quando si può. Per cui, quando riesce a mettere assieme quattro volontari votati a una brutta fine, riesce a portarli a Mosca, riesce a procurare loro delle armi e riesce a spedirli a fare una strage, lo fa. Poteva farlo un anno prima, poteva farlo fra 5 anni, ma non conta molto, diciamo, quando succede. Il problema è che noi non riusciamo a capire questa cosa e quindi ogni volta cerchiamo di scervellarci per capire perché hanno colpito l'Iran adesso, perché hanno colpito la Russia adesso. La risposta è perché no. Lo Stato Islamico fa questo, è questa cosa qua. Cerca di creare, di stabilire un califfato globale sulla Terra. Un califfato globale vuol dire un califfato dal Polo Nord al Polo Sud. Hanno attaccato l'Austria, la Francia, la Germania, la Svezia, il Burkina Faso, il Camerun, lo Yemen, l'Iraq, la Siria, l'Afghanistan, il Pakistan. Hanno già attaccato in precedenza la Russia. Quindi quando colpiscono la Russia, la nostra domanda non dovrebbe essere perché adesso la Russia, Ma perché non la Russia? Certo, anche loro sono fra gli obiettivi.
Rimaniamo un attimo appunto sull'ISIS-K, che ricordiamolo quindi, ISIS-K, ISKP, Stato Islamico dell'Afghanistan, sono lo stesso gruppo, cioè lo stesso sottogruppo che fa parte dello Stato Islamico. Tu dicevi che appunto perché no, nel senso quando c'è l'opportunità di attaccare, lo Stato Islamico attacca. Però è anche una questione, immagino, di mezzi e di possibilità, non soltanto di opportunità. Nel senso, mi sembra di capire, poi dimmi tu se sbaglio, che l'ISIS-K, lo Stato Islamico dell'Afghanistan, si trovi in un periodo in cui ha maggiori mezzi, maggiori possibilità, maggiori opportunità, oltre che volontà, di colpire appunto grossi obiettivi, come è successo con l'Iran, come è successo con Mosca, e come, insomma, sembra che stia succedendo anche in Occidente, perché ci sono stati negli ultimi mesi vari attentati sventati. Per cui ti chiedo se ci puoi raccontare un po' più nello specifico questo gruppo e perché in questo momento sembra quello più intraprendente, più aggressivo, con più possibilità di attacco.
Allora, dobbiamo partire da questa... C'è una premessa abbastanza scontata, ma per alcuni magari non è così scontata. Le operazioni in grande stile, le operazioni all'estero, hanno bisogno di un minimo di una base territoriale dove nessuno ti disturba. Era così negli anni quando lo Stato Islamico controllava un enorme pezzo di Siria ed Iraq, e infatti c'erano molti attentati in Europa, ed è così adesso che lo Stato Islamico, diciamo, dispone di alcuni territori poco controllati in Afghanistan. Non devono essere territori immensi, però tu hai bisogno di un posto dove la gente può venire ad addestrarsi, la gente può sparare con un Kalashnikov senza che ci siano preoccupazioni, se qualcuno mi sente e arriva, che spiegazione posso dare? Deve essere un posto dove degli artigiani che sanno fare il loro mestiere mostrano come confezionare le bombe, cosa fare con gli esplosivi. È un posto dove tu puoi fare indottrinamento di questi volontari per uno, due, tre, anche sei mesi di seguito, fino a quando questi non sono convinti di fare quello che stanno per fare. Abbiamo visto dalle immagini, sono andati davanti a gruppi di persone stese a terra e hanno sparato loro nelle teste. È una cosa... quanto devi essere fanatico per fare una cosa del genere? Quanto indottrinamento devi aver avuto per fare una cosa del genere? Quindi c'è bisogno di un minimo di base territoriale. In questo momento lo Stato Islamico, Wilayat Khorasan o ISIS-K o ISKP, che dir si voglia, ha questa possibilità in Afghanistan perché l'Afghanistan è sotto il controllo dei talebani. I talebani sono essi stessi una minoranza in Afghanistan, gestiscono il paese con il pugno di ferro, ma l'Afghanistan, come tutti nella storia hanno imparato a loro spese, è un territorio molto difficile da controllare. Quindi ci sono valli, ci sono altipiani, ci sono posti, ci sono appartamenti dove il controllo dei talebani non arriva. E lo Stato Islamico sfrutta questa situazione. Sappiamo che quando gli americani hanno accettato di restituire, di riconsegnare l'Afghanistan ai talebani, lo hanno fatto con un accordo che conteneva questa clausola. Ok, però adesso dell'antiterrorismo ve ne dovete occupare voi e vogliamo i risultati. A giugno dell'anno scorso è uscito un report delle Nazioni Unite che diceva: attenzione, perché i talebani in realtà non stanno riuscendo a garantire questa lotta al terrorismo così efficace come avevano promesso quando avevano ripreso il controllo del paese. E questo porterà dei problemi. E in effetti i problemi li vediamo. Gli Stati Uniti, in particolare l'amministrazione Biden, che aveva detto ci ritiriamo ma vedrete, sarà un ritiro ma non, i terroristi non ci verranno più a colpire in casa nostra, in America, stanno sorvegliando con una campagna elettronica molto intensa l'Afghanistan in modo da accorgersi di tutto quello che succede in tempo. Ed è per questo che hanno così tante informazioni su quello che fa lo Stato Islamico in Afghanistan. Ed è per quello che, siccome esiste una regola che si chiama duty to warn, dovere di avvertire, dovere di mettere in guardia, nel caso di complotti terroristici per ammazzare gente anche all'estero, loro, in ossequio a questa regola, hanno avvertito l'Iran prima dell'attacco di gennaio. Hanno detto: guardate che stiamo captando segnali che sta per succedere qualcosa dalle vostre parti. Ovviamente, grazie alle intercettazioni, hanno soltanto un quadro parziale di quello che succede, riescono a capire che sta per succedere qualcosa ma non riescono a capire esattamente dove oppure in che giorno. Insomma, le informazioni non sono mai così specifiche da riuscire a sventare l'attacco, prendere responsabili e salvare tutti come in un film. Si hanno dei mozziconi di informazione. La stessa cosa è successa a marzo. Gli americani hanno avvertito, guardate che sta per succedere qualcosa. Questa campagna di sorveglianza elettronica così intensa sull'Afghanistan probabilmente ha avuto effetti molto buoni, perché sappiamo che la maggioranza degli attacchi dell'ISIS-K sono stati sventati, bloccati. In alcuni casi non succede e abbiamo visto le conseguenze disastrose. Il principio però di base di questi attacchi è sempre quello: ci vuole un minimo di base territoriale e da lì partono gli attacchi.
Senti, tu segui lo Stato Islamico e in generale il jihadismo islamico da tantissimo tempo. Volevo chiederti cosa significa seguire l'ISIS per così tanto tempo e cosa significa seguirlo oggi? Come si è evoluto il lavoro del giornalista che, fra le tante cose che fai, si occupa di questa cosa qui? 10 anni fa non c'erano i canali Telegram, le rivendicazioni arrivano in una maniera diversa. Ci puoi fare qualche esempio, qualche racconto?
Sì, allora, sono abbastanza fortunato perché poi nel corso degli anni, siccome a furia di occuparsi a volte in modo monotematico di Stato Islamico, si fa conoscenza con altre persone, con studiosi, con esperti, e fra tutti si riesce a mettere di solito insieme un quadro abbastanza solido, abbastanza preciso di quello che succede. E quindi, per esempio, io sono molto in contatto con altra gente che è un po' sparpiata da dovunque nel mondo, ma appunto ormai è facilissimo contattarsi, e tutti hanno un pezzetto di verità. Messi assieme questi pezzetti, più o meno si riesce ad avere un quadro di quello che succede. Ho seguito lo Stato Islamico fin dall'inizio, fin da prima che si chiamasse Stato Islamico, ed era molto difficile perché non c'erano quasi mai informazioni nuove, c'erano scampoli piccoli di informazione, non esattamente interessanti, era come risolvere un puzzle con pochissimi pezzi a disposizione. Poi è successo che nel 2011-2012 lo Stato Islamico è andato sulle piattaforme social e lì c'è stata un'inondazione di informazioni. Erano loro stessi a dare le informazioni. Per un paio di anni lo Stato Islamico ha avuto degli account ufficiali su Twitter e ogni wilaya aveva il suo account su Twitter e tu ogni giorno andavi a controllare che cosa succedeva, che cosa, non so, il wilaya di Aleppo e quello di Al-Anbar in Iraq o quello yemenita. Era uno spettacolo incredibile. Poi ovviamente Twitter, come dire, ha realizzato che cosa stava succedendo e ha eliminato tutto, anche se ancora oggi, senza essere così sfacciati, quelli dello Stato Islamico continuano a riaffiorare qua e là. Lo fanno su tutte le piattaforme social, su Facebook, su Twitter, su Instagram anche. Poi ci sono ovviamente alcune piattaforme che sono più adatte per lo Stato Islamico, ma più adatte, diciamo, per la gente losca in generale. Sono le stesse piattaforme che usano i grandi gruppi criminali, o insomma tutta la gente che ha qualcosa da nascondere si rivolge a certe piattaforme. In questo caso diciamo che poi ci sono degli esperti che seguono che cosa succede in modo specifico su queste piattaforme, hanno tutti 2 telefoni perché ovviamente non è una cosa che non si può fare con il telefono normale che si porta in tasca. Ci sono anche delle migrazioni, perché lo Stato Islamico magari un anno colonizza Telegram, poi si sposta su Rocket Chat, perché ovviamente queste piattaforme non hanno interesse a essere usate dai terroristi, quindi quando possono fanno dei grandi ripulisti, eliminano i canali, cercano di spazzarli via. È come un'infezione latente, sono sempre lì, in gruppetti, in canali sempre più piccoli, più segreti, più difficili da vedere. Anche per esempio le ultime rivendicazioni, quelle di Mosca. C'è un grande canale ufficiale che fa l'annuncio, ma è un canale ufficiale a cui pochissimi hanno accesso. E poi c'è una miriade di canali più piccoli che funzionano a specchio e sono canali sacrificabili che rilanciano ogni annuncio, ogni rivendicazione. Allora la domanda è, allora come fai a sapere che quello era proprio la rivendicazione ufficiale? Perché questi canali fanno questo sporco lavoro tutti i giorni con migliaia di altre rivendicazioni di cui non interessa nulla a nessuno. Quindi gli stessi canali che per un anno ti raccontano ogni singola operazione nel Mali, ogni singola operazione in Burkina Faso, ogni singola operazione in Pakistan, ogni singola morte, ogni singola... ti fanno vedere i video, ti fanno vedere i video di un'operazione contro i curdi in Siria e un'operazione contro i soldati del Mozambico. Ti danno i discorsi ogni volta che il leader dello Stato Islamico parla. Ecco, questi canali che sono provati, diciamo, che sono testati nel tempo, poi rivendicano l'attacco di Mosca con un video che arriva dalla strage di Mosca e con le foto prima dell'attacco degli attentatori, e tu capisci che si tratta di un'operazione davvero dello Stato Islamico. E più o meno questo è quello che sappiamo. Sappiamo che c'è un certo periodo di tempo tra quando succede una cosa e quando arriva il comunicato ufficiale, perché fisicamente serve un po' di tempo prima che il materiale arrivi nelle mani del gestore del canale e lo pubblichi, e sappiamo poi che questi canali sono fatti un po' come i fusibili, ce ne sono un po' sacrificabili, in modo che se acciuffano uno, il canale non muoia, ma ci sia subito pronto qualcun altro da qualche altra parte a far ripartire, a riaprire il canale di comunicazione e a far ripartire tutto. Poi ci sono dei grandi sospetti sul fatto che chi fa andare avanti questi canali sia gente che conduce vite normalissime in apparenza, che abbia un doppio lavoro e sia nascosta, per esempio, da qualche parte in Turchia. Quindi c'è qualcuno che in Turchia fa una vita non da estremista, ma poi nel segreto della sua stanza, con delle cautele ovvie, una VPN molto robusta, prende materiale e fa andare avanti il canale.
Torniamo all'attentato a Mosca. Sappiamo che tutti e quattro i terroristi che hanno materialmente compiuto l'attacco sono originari del Tagikistan, che è una piccola e molto povera repubblica ex sovietica nell'Asia centrale a maggioranza musulmana. Ti chiedo se puoi aiutarci a capire questa dinamica per cui un gruppo terroristico mondiale, che però ha la sua base in Afghanistan, arruola delle persone del Tagikistan per colpire la Russia. Come funziona questa cosa?
Funziona così. Con un passaporto afghano non vai da nessuna parte, perché il passaporto afghano fa subito alzare le antenne a tutti i servizi di sicurezza. Ovviamente non dico che afghano uguale terrorista, lungi da me. Non sto dicendo questo, ma i servizi di sicurezza, anche quelli particolarmente brutali come i servizi di sicurezza russi, diciamo, alzano le antenne. Ma l'Afghanistan confina con il Tagikistan, dove tra l'altro ci sono delle regole davvero antireligiose, nel senso che il presidente ha imposto tutta una serie di regole molto severe in fatto di Islam. Non si possono aprire nuove moschee, è difficile pregare, quindi c'è un clima repressivo. Ma c'è anche da dire che, essendo un paese poverissimo, ci sono tantissimi tagiki sparsi per il mondo, che vanno a lavorare in giro, e loro hanno un passaporto che più o meno filtra fra le maglie dei servizi di sicurezza. Ma non potrebbe essere altrimenti. C'è quasi 1 milione di tagiki che lavora in Russia. È difficile controllarli tutti. Ci sono altri tagiki sparsi un po' dovunque, dalla Turchia all'Europa. Quindi che cosa succede? Che lo Stato Islamico in Afghanistan fa un po', diciamo, da cerniera, prende i volontari tagiki, li addestra e poi li ributta nel vasto mondo pronti a fare operazioni all'estero. Lo Stato Islamico in Afghanistan ci mette i luoghi sicuri, i volontari tagiki ci mettono il fatto che possono spostarsi con una relativa facilità. Questi in particolare sembra che vivessero ormai praticamente sempre in Russia, si sono spostati a un certo punto in Turchia per una questione di visti. Il loro periodo in Russia stava scadendo, quindi dovevano uscire e poi rientrare, quindi sono andati in Turchia, un altro posto dove forse è stato possibile un abboccamento con lo Stato Islamico, e poi sono rientrati in Russia. Però appunto, tagiki, kazaki, uzbeki, kirghizistan, sono tutti individui e posti dove è possibile entrare in contatto con lo Stato Islamico, soprattutto con il motore immobile che sta in Afghanistan, e da lì partire per andare a fare operazione.
All'inizio della nostra conversazione dicevi che questo attacco terroristico è un fallimento dei servizi di sicurezza russi. È un fallimento sia dal punto di vista della prevenzione, nel senso che appunto non sono riusciti a impedire l'attacco, ma anche dal punto di vista della reazione. Perché, come dicevi tu, è passato un sacco di tempo da quando è iniziato l'attacco a quando è arrivata la polizia, e poi c'è stata anche una questione di soccorsi, no? Nel senso che gli attentatori hanno ucciso un certo numero di persone, ma tante altre persone sono state uccise dal fumo e dal fuoco quando poi gli attentatori hanno dato alle fiamme questa sala da concerti. Per cui ti volevo chiedere come si configura, come funziona questo fallimento dei servizi di sicurezza russi, che sono ritenuti tra i più feroci e guardinghi al mondo.
Questo fallimento è davanti ai nostri occhi. Per un'ora non è arrivato nessuno, anzi ci sono le immagini delle fasi iniziali dell'attacco e si vedono i poliziotti che scappano. In molti hanno commentato: ma com'è possibile in una capitale dove, se tu deponi delle rose per Navalny, ti identificano, se tu esponi anche soltanto un foglio bianco ti portano via? Ma proprio questa è la differenza, che un dissidente pacifico che mostra un foglio bianco sulla Piazza Rossa è un obiettivo facile. Quattro tagiki con fucili d'assalto che sono pronti a spararti in faccia sono un'altra questione. E infatti si è visto. Mi chiedo spesso se non stiamo sopravvalutando molti servizi di sicurezza che poi invece si rivelano molto meno preparati, molto meno pronti di quello che si pensa. Quello che è successo il 7 ottobre in Israele è un esempio molto chiaro. Hamas per quasi 24 ore ha preso il controllo di intere zone. Quindi è ben possibile che i servizi di sicurezza russi abbiano fallito in modo incredibile questa prova. Questo va un po' a pesare, a incidere sulle promesse del presidente Vladimir Putin, che diciamo ai russi aveva promesso di riportarli in una condizione di grandezza. Certo, abbiamo una guerra in corso, ma stiamo tornando la grande Russia, la Russia che si fa rispettare, la Russia temuta in tutto il resto del pianeta. E invece è la Russia dove quattro tagiki fanno una strage, ammazzano 130 persone dentro una sala da concerti e tutti i giorni o quasi arrivano droni ucraini contro le raffinerie a far danni. Quindi questa immagine di sicurezza, diciamo, mi sembra molto bucherellata.
Questo peraltro è appunto un problema politico per Vladimir Putin. Partiamo dal fatto che c'era stato un avvertimento, come dicevi tu, no? L'ambasciata americana a Mosca a inizio di marzo aveva diramato pubblicamente un'allerta in cui diceva che avrebbero potuto esserci degli attentati nelle successive 48 ore, in realtà, per cui l'elemento temporale non coincide. Però diceva potrebbero esserci degli attentati, peraltro citando esplicitamente i concerti. Gli Stati Uniti hanno poi detto, peraltro, che hanno anche avvertito in maniera più esplicita il governo russo, appunto per questo dovere ad avvertire che citavi tu. Pochi giorni prima dell'attacco, Putin aveva minimizzato questi avvertimenti e aveva detto che si trattava del solito tentativo dell'Occidente di destabilizzare la società russa. Quanto è un problema politicamente per Putin? Anzitutto il fatto di avere ignorato questi avvertimenti e poi il fatto di non essere stato in grado di reagire prontamente all'attacco.
Allora, è successo che il 7 marzo l'FSB, i servizi di sicurezza interni russi, hanno scovato una cellula dello Stato Islamico Khorasan, a Kagula, che è poco a sud di Mosca, e li hanno ammazzati. Erano due kazaki e, da quello che si è capito, stavano preparando delle operazioni contro le sinagoghe a Mosca. Lo stesso giorno arrivano gli avvertimenti degli americani, ma poi la CNN ha detto che era da novembre che stavano trasmettendo avvertimenti dicendo: guardate, secondo la nostra intelligence siete in pericolo, stanno cercando di fare degli attacchi in Russia. La cosa interessante è che poi è uscita una fotografia di uno dei quattro tagiki della strage scattata proprio il 7. E quindi viene naturale chiedersi: ma non è che questo tagico era andato a fare un sopralluogo alla sala concerti, e quindi viene naturale chiedersi se, insomma, gli americani non avessero visto che lui era andato a fare un sopralluogo da qualche parte, perché lui aveva magari mandato un messaggio del tipo: tutto ok, sono stato sul luogo, poi vi racconto, ma secondo me l'attacco si può fare qui. Un messaggio così, senza specificare però, oppure se non abbiano in qualche modo ascoltato qualcosa del genere, e quindi hanno capito che c'era una sala concerti di mezzo e che l'attacco era sul punto di avvenire. Certo, la coincidenza di uno dei tagiki che va proprio il 7 marzo a fare un sopralluogo e sicuramente ci sono state comunicazioni con l'Afghanistan, anche perché l'altra cellula, quella di Kagula, era stata uccisa. Quindi è evidente che si sono parlati, è evidente che c'è stata qualche conversazione intercettabile. Insomma, è una cosa che colpisce. Colpisce anche la reazione russa. Putin in pubblico ha detto che questi allarmi dati da America e da Regno Unito sono soltanto un tentativo di creare il panico e di destabilizzare la Russia. Evidentemente non era così. È possibile che anche l'Iran abbia reagito nello stesso modo, ma l'avvertimento americano all'Iran è stato fatto per canali privati. L'avvertimento americano in Russia è stato fatto sia per canali privati sia pubblici perché gli americani volevano avvertire i loro concittadini: occhio che abbiamo queste informazioni, non state lontani dalle sale da concerti. Di nuovo, un grande fallimento da parte di Putin.
Putin è noto per cercare di usare le grandi stragi e i grandi disastri a suo favore, no? Nel 2004, dopo la strage di Beslan, quando un gruppo di terroristi entrò in una scuola e a seguito di un intervento fallimentare delle forze dell'ordine morirono, se non ricordo male, più di 300 persone, peraltro in gran parte uccise proprio dalle forze dell'ordine che fecero irruzione in maniera esagerata in questa scuola. Dopo quel disastro lì, Putin abolì le elezioni dirette dei governatori e ne approfittò per reprimere i media indipendenti, cosa che poi abbiamo visto successa più volte. Sembra ora che Putin stia cercando di addossare almeno una parte delle colpe di questo attentato a Mosca all'Ucraina. Subito dopo l'attacco, il giorno dopo, Putin aveva detto che l'Ucraina stava aprendo una finestra per aiutare i terroristi a fuggire. Lunedì 25 marzo si è parzialmente ricreduto, nel senso che ha finalmente ammesso che i responsabili dell'attacco sono islamisti radicali, ma ha comunque detto che c'è una complicità con il, aperte virgolette, regime neonazista ucraino, chiuse virgolette. Cosa sta provando a fare Putin e cosa sta provando a fare il suo regime?
La Russia è in guerra con l'Ucraina sin dal 2014, ha tentato un'invasione totale nel 2022 e quindi ovviamente sta cercando di incolpare almeno in parte gli ucraini per quello che è successo a Mosca. Abbiamo visto che il software piantato nelle teste degli uomini dello Stato Islamico li rende molto indifferenti a quello che succede nel resto del mondo. Loro non si curano di altre guerre, altri conflitti, attaccano quando possono attaccare e quando riescono a infliggere il maggior numero di danni possibili. Ma ovviamente Putin invece ha delle ragioni politiche, vuole sfruttare questo attacco. Non si spreca mai una crisi, come talvolta si dice. Il problema in questo caso è che la strage al teatro Dubrovka e la strage di Beslan avevano, diciamo, una responsabilità. Erano più facili da sfruttare sul piano politico-militare, perché c'era la questione cecena aperta, c'era la lotta contro i separatisti. Contro un attacco di tagiki espatriati, forse addestrati in Afghanistan o forse con contatti in Turchia, che cosa fai? Chi bombardi? Lo Stato Islamico è uno di quei problemi che ha bisogno di una grande alleanza internazionale, di cooperazione giornaliera internazionale per essere risolti. E questa cooperazione la Russia non la vuole, anzi, sono anni che ci dice chiaramente: noi vi vediamo come antagonisti, vogliamo dividere il mondo in blocchi, questo blocco è nostro, quel blocco lo minacciamo. Quindi Putin, diciamo, non è molto in sintonia con sì, cooperiamo contro lo Stato Islamico. Sta cercando di gettare addosso la colpa all'Ucraina, parla di una finestra nel confine ucraino. Io in questo momento sto parlando dall'Ucraina. Questa versione mi sembra, diciamo, che faccia un po' acqua, perché il confine tra Russia e Ucraina in questo momento è un confine militarizzato. È pieno di soldati da una parte e dall'altra, ed è pieno di soldati da una parte e dall'altra perché si vogliono evitare i raid nemici, le infiltrazioni nemiche. Si vuole evitare che un gruppo di uomini armati cerchi di soppiatto di attraversare quel confine. Quindi, se io fossi un gruppo di uomini armati, non cercherei di attraversare di soppiatto quel confine. così, come se volessi fuggire. Cercherei piuttosto di andare, per esempio, in Bielorussia, che forse è quello che stavano cercando di fare i quattro sospettati, che però in questo momento sono nelle grinfie dei servizi di sicurezza russi e va bene che sono stragisti spietati dello Stato Islamico ed erano votati alla morte, ma la tortura è un'altra cosa. In questo momento i servizi di sicurezza russi possono far dire ai quattro qualsiasi cosa, perché possono fare loro tutto quello che vogliono. E anzi, l'abbiamo visto, cioè se ne vantano, lo stanno già facendo.
Quindi diciamo che dopo che queste quattro persone, dopo che questi quattro terroristi sono stati torturati, l'abbiamo visto, no? Ci sono le foto, queste persone tumefatte, uno con l'orecchio mozzato, un altro pieno di bende. Non possiamo fidarci di qualunque cosa arriverà dalle indagini sull'attentato.
È una situazione paradossale. Se lo Stato Islamico non avesse pubblicato i video dei quattro che ammazzano persone dentro la sala da concerti, se avesse pubblicato soltanto la rivendicazione poche ore dopo, e poi, che era venerdì, e poi il giorno dopo, il sabato, le foto dei quattro, però con il volto coperto, se avesse pubblicato soltanto quei due annunci, secondo me ancora adesso ci sarebbero molte persone che, insomma, penserebbero a una qualche perfida operazione gestita da servizi segreti. Poi, diciamo, il video ha chiuso, secondo me, la questione. E sicuramente Putin, diciamo, avrebbe usato molto di più di quello che ha fatto la strage di Mosca contro l'Ucraina, anche se, sinceramente, è difficile capire come, considerato che la Russia bombarda tutti i giorni già l'Ucraina, non si capisce come potrebbe alzare ancora l'intensità della guerra.
All'inizio di questa conversazione hai detto che non si può dire che è tornato lo Stato Islamico, perché lo Stato Islamico c'è sempre stato. Però vorrei farti una domanda che più o meno si aggira attorno a questo concetto e che riguarda più l'Occidente, più l'Europa. Noi veniamo da molti anni in cui, dopo un periodo molto duro di attacchi terroristici, abbiamo conosciuto un momento di maggiore calma, un momento di maggiore pace. E invece, insomma, c'è stato un attacco terroristico appunto a gennaio a Istanbul, adesso a marzo c'è stato a Mosca. Sembra che ci sia un'onda che si sta lentamente avvicinando a noi, avvicinando all'Europa. Peraltro, appunto, negli ultimi giorni sono uscite, come dire, sono state ricollegate numerose notizie uscite negli ultimi mesi, per cui a luglio sono stati arrestati alcuni tagiki in Germania, qualche mese fa erano stati arrestati degli afghani in Belgio. C'è movimento. E volevo chiederti, questo movimento c'è sempre stato? È più o meno quello che succede normalmente? O forse, appunto, dobbiamo dire che va bene che lo Stato Islamico c'è sempre stato, ma forse sta tornando in Europa?
Io penso che sia quella tesi che dice che lo Stato Islamico continua imperterrito a provare a fare attentati. Non ce ne accorgiamo, perché grazie al cielo le nostre vite non ruotano attorno allo Stato Islamico, ma attorno ad altre cose. E quindi queste piccole microinformazioni, arresti nei Paesi Bassi, attacchi sventati in Svezia, cellule sconfitte in Germania, insomma, ci volano accanto senza che ce ne accorgiamo. E poi, diciamo, quando lo Stato Islamico riesce in qualche modo a colpire davvero, allora ci fermiamo e diciamo: è tornato lo Stato Islamico. Lo Stato Islamico, dal punto di vista medico, è come l'herpes che abbiamo tutti all'angolo della bocca. E scusate l'esempio orrido. L'herpes in realtà non se ne va mai. Semplicemente quando il sistema immunitario si indebolisce, per qualche ragione, per condizioni di stress, perché, insomma, allora si vede, viene fuori, attacca, riesce ad aggredire e diventa visibile. Ma in realtà non se n'è mai andato, è sempre stato lì all'angolo della bocca. Per lo Stato Islamico è la stessa cosa. È sempre presente in forma latente, adesso che è stato sconfitto, diciamo, dal punto di vista territoriale, ma in qualche palazzone di periferia tagica, in qualche appartamento turco, in qualche quartiere di Berlino, in qualche casa dell'Italia, insomma, dappertutto è presente in piccole dosi che possono diventare però ovviamente distruttive e possono esplodere con conseguenze gravissime. Faccio un esempio: lo Stato Islamico in Afghanistan ha questa pubblicazione in tante lingue, tagico, inglese, e uno degli autori di questa pubblicazione, la voce del Khorasan, si firma Abu Muhammad al-Itali. Quindi al-Itali vuol dire l'italiano, quindi qualcuno che ha bazzicato l'Italia per un po' di tempo, oppure parla italiano, oppure addirittura ha un passaporto italiano. Questo per dire che è un fenomeno internazionale sparso, è come un pulviscolo un po' sparso dappertutto.
Ma per rimanere sulla tua metafora, secondo te adesso in Europa esistono le condizioni di stress o le condizioni ambientali tali per cui appunto questo herpes può riemergere? Per esempio la Francia in questi giorni ha aumentato quasi l'allerta massima a livello di emergenza.
Questo è difficile dirlo. Nessuno di noi riesce a capire quando il sistema immunitario si sta abbassando. Ce ne accorgiamo quando iniziamo ad avere il raffreddore, quando insomma non abbiamo più voglia di alzarci dal letto, quando è molto difficile autodiagnosticare, no, lo stato di salute della nostra sicurezza. Purtroppo te ne accorgi soltanto quando viene bucata. Diciamo che la situazione è molto migliore a giudicare dei risultati rispetto al 2015 e al 2016, che furono anni orrendi. C'era un attacco ogni due mesi, ma un attacco di quelli grossi, di quelli pesanti, insomma. Però appunto il problema è che insomma vale sempre la regola numero uno del terrorismo, ossia il terrorista che dice alle forze di sicurezza: voi dovete essere fortunati sempre, a noi basta essere fortunati una volta sola.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è interessato, di diffonderlo sui social e di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Daniele Raineri, ti chiedo tre consigli: libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, i miei consigli sono due libri e un film. Il primo libro è Gerusalemme, Gerusalemme, di Dominique Lapierre e Larry Collins. È un bellissimo libro che racconta, diciamo, l'immediato dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e tutte le lotte fra arabi e israeliani. E secondo me, soprattutto in questo periodo, insomma, bisogna mettere mano, diciamo, ai classici che ti rispiegano e ti raccontano di nuovo che cosa sta succedendo. Insomma, andare a rileggerlo per capire quello che succede oggi. Un libro che sto leggendo in questo momento è La giornata di un opricnik. Qui chiedo scusa a chi sa pronunciare bene il russo, di Vladimir Sorokin. È un autore che spesso fa questi romanzi su una Russia del futuro, una Russia, scusate la parola molto abusata, distopica, però lo fa con una conoscenza infinita della Russia e scrive molto bene, quindi è sempre molto interessante. E per quel che riguarda il film, Nessuna verità, del 2008, di Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, quindi non un documentario tagico vincitore di premi oscuri, ma un film molto d'azione, insomma, molto godibile, e che però, insomma, contiene tantissimi spunti, di cui abbiamo parlato anche in questa puntata. Quindi, per esempio, quello del software piantato nelle teste: una volta che quel software è lì, c'è poco da fare, va avanti per decenni.
Daniele Raineri, grazie.
Grazie a voi.